18 e un minuto. Ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero, benvenuti pronti per un nuovo orizzonte, i fatti di oggi visti e raccontati dalla redazione di Radio Popolare. Come sempre fino alle 19 tanti fatti dall'estero in questo mercoledì 10 giugno. All'orizzonte c'è sicuramente l'Irlanda del Nord, la caccia ai migranti che si è scatenata nelle strade di Belfast questa notte, violenze, scontri, auto e case incendiate da decine di persone che hanno preso di mira gli immigrati dopo che un rifugiato sudanese ha accoltellato un uomo. Un fatto che campeggia su tutte le prime pagine delle testate internazionali, qualcuno l'ha definito un pogrom contro gli stranieri, sobillato dall'estrema destra britannica che da tempo, lo sappiamo, fomenta l'odio razziale. Non è capitato soltanto a Belfast ma anche in altre città del Regno Unito. Il sintomo di qualcosa di nuovo forse però in Irlanda, che in un paese come questo, lo sappiamo bene, si sovrappone anche ai retaggi del passato, la stagione dei Troubles, ve lo racconteremo. Altro fatto di grande interesse arriva dalla Spagna. A Barcellona c'è il Papa, lo sapete, che sta proseguendo il suo viaggio in Spagna. Questa sera a Barcellona si terrà la messa alla Sagrada Famiglia nel centenario della morte di Antoni Gaudí. Esattamente un secolo fa moriva il grande architetto spagnolo. E oggi allora simbolicamente si chiuderà la sua storia con l'inaugurazione della torre della Basilica, di fatto completando l'opera incompiuta per antonomasia. Vi porteremo lì. Dall'Italia prosegue il silenzio assordante sul ponte sullo stretto, ancora nessun nome di peso della maggioranza ha detto una parola sull'inchiesta per corruzione che coinvolge un uomo della Lega molto vicino a Salvini, ve lo abbiamo raccontato ieri. E a proposito di Lega, oggi si è tenuto il Consiglio federale del Carroccio che doveva in qualche modo disegnare un nuovo ruolo di primo piano per Zaia. Viste soprattutto le difficoltà di Salvini, allora non c'è stata nessuna nuova nomina, non si può parlare di una resa dei conti, però sicuramente l'anima nordista del partito ha messo le cose in chiaro con il segretario. L'altra notizia politica ce la dà il Consiglio dei Ministri che si è tenuto oggi e ha approvato un decreto per l'uso dell'intelligenza artificiale a scuola e in polizia. Non ci sarà un grande fratello, ha voluto rassicurare il ministro Piantedosi, certo è che quando si parla di AI e polizia, sempre meglio forse alzare un po' le antenne. Parleremo anche di questo, ma il nostro orizzonte comincia dal Medio Oriente, sull'orlo della ripresa della guerra, forse perché a suggerire questo è stato nelle scorse ore Donald Trump in persona. Il presidente americano ha confermato di essere vicino a ordinare nuovi attacchi contro l'Iran. Partiamo da qui allora salutando Emanuele Valenti. Ciao Ema.
Sì, buonasera Mattia, buonasera agli ascoltatori.
Allora Ema, in questi giorni ci siamo ritrovati più volte di fronte a dichiarazioni contraddittorie, un continuo elastico tra annunci di accordi e ripresa dei raid. Stavolta come vanno inquadrate queste parole di Trump? Perché ha usato parole piuttosto esplicite, ha detto voglio una risposta potente, l'Iran ne pagherà il prezzo. Di fronte a che situazione
si trova? Sì, oltretutto adesso proprio in questi minuti il presidente americano sta ancora parlando perché alla Casa Bianca ci sono i giornalisti accreditati, gli stanno facendo le domande, gli hanno proprio chiesto perché presidente prima ha detto l'Iran pagherà il prezzo perché sta andando troppo per le lunghe nel negoziato, e lui ha detto sì, colpiremo, non ho ancora capito esattamente se abbia detto colpiremo oggi, comunque ha detto sì, colpiremo e colpiremo molto duro perché Teheran deve firmare un accordo, è un accordo buono quello che stiamo negoziando. Oltretutto sappiamo che a Teheran ci siano proprio in queste ore anche alcuni dei negoziatori, in questo caso i negoziatori del Qatar. Allora, perché queste ultime parole di Trump, o comunque da dove arrivano queste dichiarazioni del presidente americano, Mattia? Allora, cosa è successo? Ieri è stato abbattuto un elicottero Apache sul Golfo Persico. Gli Stati Uniti dicono sono stati gli iraniani, che non hanno confermato, e allora nella notte tra ieri e oggi gli Stati Uniti hanno colpito alcuni obiettivi nel sud dell'Iran. Subito dopo Teheran ha risposto sparando missili e droni su obiettivi, basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Tutto sarebbe stato intercettato, e ecco quello che è successo, è stata sicuramente la minaccia più importante, perché sappiamo che nelle scorse settimane c'era già stato uno scambio a fuoco altre tre volte se non sbaglio, sì, tra Teheran e Washington. Ecco, però quello che è successo nelle ultime 24 ore è stato un po' lo scambio più intenso e quindi diciamo forse la minaccia maggiore, no, alla tregua che è in vigore da più di due mesi, dall'8 aprile scorso. A questo punto poi appunto le parole di Trump, l'Iran sta tirando il negoziato troppo per le lunghe, ne pagherà il prezzo. Le ultime parole che abbiamo commentato proprio in questi minuti, il presidente alla Casa Bianca davanti ai giornalisti ha confermato sì, ne pagherà il prezzo e quindi colpiremo in maniera molto dura. In un post aveva parlato anche Trump di obiettivi civili, i famosi ponti che aveva già citato nei mesi scorsi, le centrali elettriche iraniane. Nel pomeriggio però, attenzione, è arrivato un messaggio, diciamo così, sulla stessa linea da parte dell'Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha detto: stiamo rivalutando il negoziato perché dagli Stati Uniti arrivano messaggi contraddittori e poi gli Stati Uniti sono i responsabili di diverse violazioni di questa tregua. Ovviamente la domanda che tutti ci facciamo, allora Trump, sappiamo, dice molte cose, molte volte poi le cose rimangono lì, bisogna essere sempre molto prudenti e quindi la domanda appunto sarà, ci sarà veramente questa ripresa della guerra su larga scala? Ovviamente non lo possiamo sapere, però a questo siamo arrivati.
Siamo arrivati a questo, Emanuele, tra l'altro in un momento, una coincidenza particolare in cui tutto questo avviene. Domani cominciano i mondiali di calcio anche negli Stati Uniti, anche in Messico, in Canada, ma soprattutto anche negli Stati Uniti. Allora ci chiediamo, Trump si può permettere una guerra mentre tutto il mondo si trova a casa sua, suo ospite, compresi gli iraniani ovviamente, ma insomma tutti gli occhi del mondo verso gli Stati Uniti?
Ma se lo possa permettere o se lui lo voglia fare lo stesso sono due domande diverse. Io non mi stupirei personalmente, no, se il presidente americano decidesse di riaprire la guerra su larga scala nel momento in cui ospita i mondiali di calcio. Sappiamo però che tutto quello che succede nel mondo e le voci che arrivano da fuori gli Stati Uniti, no, che gli chiedono appunto di chiudere questa crisi in Medio Oriente, soprattutto per l'impatto economico globale, oltretutto invece anche in casa sua, questo pomeriggio è arrivato il dato sull'inflazione negli Stati Uniti, mi sembra 4,2%, il dato più alto da 3 anni e mezzo, dall'inizio del 2023, insomma, quindi Trump ha diversi problemi e proprio per questo nei giorni scorsi lo abbiamo sentito più volte dire ci siamo, facciamo questo accordo, e veramente tutte, insomma, chi è a contatto col presidente, i media americani, citando fonti interne all'amministrazione, hanno sempre detto in questi giorni sì, il presidente veramente vuole a tutti i costi arrivare ad un accordo. Magari queste minacce sono, no, il suo ulteriore strumento. Sappiamo però che nel caso dell'Iran e della crisi in Medio Oriente, le minacce che Trump ha usato anche in altri dossier, finora non hanno pagato, con il regime iraniano. È un doppio gioco, probabilmente lo scopriremo nelle prossime ore, credo.
Grazie Emanuele,
buona a voi.
E tutto questo lo vedremo poi anche questa sera dopo i notiziari. Trump tra la guerra, la possibile ripresa della guerra e i mondiali che non sembrano cominciare all'insegna della solidarietà e della fratellanza tra i popoli, come insomma lo sport dovrebbe essere, anche in maniera un po' ingenua, però piuttosto vediamo che le parole chiave sembrano essere altre: intolleranza, prepotenza, notizie di perquisizioni, di respingimenti, restrizioni a calciatori, staff e tifosi che arrivano da più parte in questi ultimi giorni negli Stati Uniti. Insomma, qualche titolo di giornale diceva addirittura il volto peggiore dell'America trampiana che sarà esibito in questi giorni agli occhi del mondo. E allora ancora qui la domanda: la Casa Bianca si può permettere tutto questo? Ne parliamo stasera dopo i notiziari all'orizzonte delle 20. Adesso invece andiamo in Irlanda del Nord. Una notte di caos e violenza, e quella che sentivate erano gli audio di alcuni interventi dei vigili del fuoco che hanno dovuto spegnere gli incendi che erano stati appiccati nelle strade di Belfast. Tutto partito da un fatto di cronaca, un rifugiato sudanese che ha accoltellato un uomo di 40 anni, non è la prima volta che assistiamo a qualcosa del genere in Gran Bretagna e anche in Irlanda del Nord, un'esplosione di intolleranza, xenofobia, fomentata soprattutto sui social dall'estrema destra britannica da un personaggio che ormai abbiamo imparato a conoscere, si chiama Tommy Robinson, il più famoso e controverso leader neofascista del Regno Unito. Allora, però, quello che è successo in Irlanda del Nord è qualcosa che si intreccia a un contesto che, lo sapete, non è affatto banale, vista la storia di questa regione, si sovrappone ai retaggi del passato, la stagione dei Troubles, il conflitto civile tra unionisti e repubblicani, insomma, vale sempre la pena allora osservare quello che si muove a Belfast. E saluto allora Riccardo Michelucci, giornalista e saggista, grande conoscitore della storia d'Irlanda. Benvenuto, Riccardo.
E buonasera a tutti e a tutte, grazie.
Buonasera. Allora, Riccardo, chi sono le persone scese in strada questa notte?
Beh, dunque, sono gruppi di facinorosi e anche di giovani che vengono attratti attraverso i social network da estremisti di destra come Tommy Robinson che citavate, come Elon Musk che ha rilanciato più volte i tweet di Tommy Robinson ai suoi 240 milioni di follower e che poi alcune ore fa ha respinto però le accuse di incitamento sostenendo che la causa dei disordini sarebbe da attribuire in realtà alle politiche di immigrazione di massa, alle frontiere aperte, insomma tutto quello che sappiamo lui sostiene da tempo anche in altre questioni. Gli scontri sono stati però, questo è importante rilevarlo, si sono verificati tutti esclusivamente nelle aree lealiste protestanti, che sono un po' le stesse che 50 e più anni fa o 40-50 anni fa andavano ad attaccare altre comunità, quelle appunto cattoliche, le stesse dinamiche. Nella famosa estate del 69 ci furono pogrom a Belfast, a Derry, case incendiate, migliaia di persone cacciate dalle loro abitazioni. Diciamo in misura molto minore, per fortuna, è qualcosa che è successo ieri, dove ci sono stati attacchi indiscriminati appunto contro negozi, contro abitazioni, sono state incendiate auto e soprattutto c'è questo chiaro intento di discriminatorio nei confronti delle comunità immigrate. Tra l'altro da notare che una settimana fa circa, sempre a Belfast e sempre in una delle aree più note e calde diciamo della Belfast protestante, che è Shankill Road, è stato dato alle fiamme nella notte un locale che un tempo era un locale della chiesa evangelica e poi sarebbe stato destinato a negozio di alimentari asiatici. Questa è una notizia che ha avuto molto meno risalto, che però era già un segnale, uno dei più recenti segnali appunto di una rabbia e di un'intolleranza nei confronti degli immigrati.
Quindi scontri, Riccardo, che si sono verificati soprattutto nei quartieri realisti, perciò possiamo dire che le persone che sono scese in strada sono di fatto i figli, i nipoti degli unionisti, dei paramilitari che combattevano per la corona. C'è questo legame?
Assolutamente, c'è questo legame di fatto, insomma, purtroppo è un modello, no, ormai consolidato in Europa, nel mondo occidentale, no? Un grave episodio di cronaca viene immediatamente reinterpretato come prova di un presunto fallimento dell'immigrazione nel suo complesso e attraverso i social, gruppi Telegram, influencer e piattaforme digitali l'evento viene trasformato in una narrazione che parla di invasione, no? Di sostituzione, di perdita del controllo delle frontiere. Insomma, qualcosa di simile accadde peraltro anche a Dublino, nel novembre del 2023, no? Ci furono scontri, lo ricorderete, nel centro cittadino, perché si diffuse una voce che poi tra l'altro si rivelò falsa e distorta, insomma, di un immigrato clandestino che avesse fatto un attentato islamista. Insomma, purtroppo, ecco, queste dinamiche vengono accese attraverso i social e trovano un brodo di coltura abbastanza facile da innescare appunto in questi quartieri lealisti, che sono appunto gli stessi che discriminavano appunto nei confronti della comunità cattolica ai tempi dei Troubles.
Il brodo di cultura si trova poi spesso nelle aree più impoverite, più ai margini, e lì si scatena anche l'odio razziale verso il diverso, verso le comunità straniere che sono arrivate poi a popolare anche quelle città. Belfast oggi è una città di questo tipo?
Belfast è una città, diciamo che chiaramente molto trasfigurata rispetto a 30 o più anni fa, o comunque prima che venisse sanciso e consolidato il processo di pace attraverso l'accordo di pace del 1998, però è una città dove persistono appunto delle sacche di povertà abbastanza elevate, dove c'è un divario sociale molto, molto evidente, insomma, tra chi è molto ricco e chi è molto povero, e viene tenuto appunto anche in questa condizione di povertà, che è spesso poi il motivo o comunque la condizione per portare a atti di violenza. Insomma, è una città ancora molto, diciamo, in preda a delle contraddizioni, anche se il processo di pace in sé ormai è consolidato e stabile. Però ecco, diciamo, è una dinamica che poi comunque va oltre l'Irlanda del Nord, oltre Belfast, perché poi ricordiamolo, gli scontri di ieri notte non hanno avuto luogo soltanto a Belfast e in altre località, ovviamente l'epicentro Belfast, ma altre località dell'Irlanda del Nord, ma poi, per dire, ci sono stati a Glasgow con arresti e feriti, c'è stato anche a Southampton, insomma, che è la zona dove ci furono giorni fa i disordini dovuti alla questione, no, di Harry Novak, il ragazzo ucciso nel dicembre scorso. Insomma, c'è tutta una dinamica dell'estrema destra britannica, giustamente citavi Tommy Robinson, che è appunto il capofila, no, questo pluricondannato estremista di destra di queste mobilitazioni, e quindi, insomma, è un problema grosso per tutta la Gran Bretagna, non solo per l'Irlanda del Nord.
Passano gli anni, ovviamente i contesti cambiano, ma il conflitto assume forme nuove.
Assume forme nuove, purtroppo forme globali, nel senso che, insomma, è un po' quello che vediamo in misura minore, per fortuna, ancora da noi, e che vediamo però in Germania, che vediamo in altri paesi d'Europa. Forse la Gran Bretagna in questo senso è un, e soprattutto dove ci sono dei retaggi di discriminazione e appunto un terreno fertile per questi episodi, come appunto l'Irlanda del Nord, che ha una storia molto travagliata di discriminazioni interne, che trovano appunto il modo di incendiarsi con una facilità maggiore rispetto ad altri paesi, e sicuramente oggi rispetto al passato c'è questo strumento dei social che è assolutamente diciamo esplosivo da questo punto di vista, e che va oltre anche poi quelle che sono le espressioni partitiche, movimenti politici, perché insomma l'Irlanda curiosamente non è un paese, l'Irlanda tutta non è un paese dove l'estrema destra a livello di espressioni istituzionali è forte, cioè non ci sono, per dire, i Bannacci, i Salvini, ci sono dei partitelli che hanno dei consensi elettorali che sono veramente microscopici. Quindi in questo senso è interessante osservarlo.
Di certo. Riccardo, e grazie a te per avercelo mostrato, insomma, in questi minuti insieme. Grazie.
A presto.
Riccardo Michelucci, giornalista e scrittore, esperto di storia d'Irlanda. Allora, parlando di Belfast, d'obbligo ascoltare i Nick-up.
Please, I've lost my bus pass. It's Jackson off, he's locking some pins, man. A Kailu fucking Fijianish, man. Keep running the fucker, fucking fuck off. Jesus said on the cross, two pins of bush, plenty things, and the dog is still lost. Who's next, me, miss? I'm with you like a bag. While you're shopping at your nose, I see your ankle tag. Fuck you, curfew, dislocated ice socket. Overnight cap shop with 2 pounds in his pocket. Loves his reputation, now he's known for being a rocket. In his dreams, named millimeter low.
What the fuck is that? When our poor Mickey's just sitting in the flat, sipping on his cans and smoking rollies, cause all the best jobs are taken by the doggies.
Squidgy black, yeah, crack, and must blue fucking lobby. The fast lane says, get that note on bank cash. I can ish, hit the stash, want to pay.
you want it in your chest or your knees or your head. DJ Proofy has the lead. You can beg, you can plead, you can tell us what we need. You can cheat your knee,
but you're all a fucking sim.
I Kneecap con Hood o HOOD, come preferite chiamare questo brano, ci riportano in Italia. Oggi due notizie politiche. La prima, il decreto sull'uso dell'intelligenza artificiale per le forze di polizia approvato dal governo, ne parliamo più tardi. Prima però i tormenti della Lega tra il calo di consensi quasi inarrestabile ormai e il nuovo guaio del ponte sullo stretto, l'inchiesta per corruzione che ha coinvolto un uomo molto vicino a Matteo Salvini. E su cui prosegue il silenzio assordante della maggioranza. Oggi c'era il Consiglio federale della Lega, l'ha seguito Michele Gambirasi, che è giornalista del Manifesto, e saluto, ciao Michele.
Ciao, ciao a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora Michele, forse è un po' troppo dire che c'è stata una resa dei conti tra l'anima nordista e quella salviniana, però i governatori del nord hanno fatto capire a Salvini che così non si può andare avanti almeno.
Sì, beh, allora innanzitutto il Consiglio federale era convocato alle 11 a Montecitorio, si doveva trattare di un primo punto breve perché alle 12 doveva esserci il Consiglio dei Ministri, che c'è stato, Salvini non è andato perché il Consiglio federale è andato avanti per oltre 3 ore ed effettivamente, diciamo, in qualche modo il leader, il segretario è sempre più messo alle strette dalla, appunto, dai governatori del nord e dalla parte più a nord della Lega, e chiaramente oggi l'invitato speciale era Zaia, il presidente del Consiglio regionale Veneto, che tra le altre cose nemmeno siederebbe in Consiglio federale.
Si pensava che sarebbe stato disegnato un ruolo per Zaia, alla fine nessun ruolo specifico, però il messaggio è chiaro, bisogna cambiare rotta dall'anima più salviniana, almeno per come l'abbiamo conosciuta finora.
Sì, il messaggio è stato molto chiaro, non c'è stata nessuna nomina, sappiamo che appunto c'è almeno una casella vuota nell'organigramma della Lega da vice segretario, che è quella che ha lasciato vuota Roberto Vannacci a febbraio, ma Zaia da parte sua aveva fatto capire che non avrebbe accettato una nomina in bianco, una nomina, come dire, solamente formale, senza vedere una riorganizzazione del partito e una virata rispetto a quello che è attualmente il partito di Matteo Salvini. Quello che chiede il Nord è che ci sia un'inversione a U rispetto ai temi, perché soprattutto negli ultimi mesi, a partire appunto dalla scissione di Vannacci, la nascita di Futuro Nazionale, in qualche modo l'impressione è che Salvini abbia cercato di inseguire l'europarlamentare cercando di non scoprirsi a destra, e il risultato che in qualche modo oggi gli hanno presentato davanti è che i suoi consensi calano vertiginosamente, mentre i consensi di Vannacci, almeno nei sondaggi, ancora non c'è stata.
E quale deve essere questa inversione a U secondo i nordisti, e soprattutto cosa ha risposto l'anima salviniana?
Ma allora, il punto è che Zaia chiedeva una riforma anche proprio del partito, quindi questo modello tedesco con una costola del nord staccata e autonoma, che poi si alleava in qualche modo per le elezioni politiche. Questo progetto pare sia stato messo in congelatore anche perché avrebbe ridimensionato eccessivamente il ruolo di Salvini. Quello che gli chiedono è soprattutto di tornare a farsi sentire dentro il governo, nel senso che l'impressione della parte più nordista della Lega è che oramai il partito si è relegato a un ruolo di junior partner senza troppi risultati dentro al governo, e quindi gli chiedono di farsi sentire con la Presidente del Consiglio, di farsi sentire con le battaglie che loro chiedono, quindi battaglie più di carattere economico, di carattere fiscale, anche rispetto a quanto accade in Europa. Lasciar perdere, diciamo così, temi di bandiera, remigrazione e quant'altro che fanno, diciamo, stanno soltanto facendo drenare i consensi verso Vannacci, e chiedono soprattutto di avere più peso e ruoli, appunto quello che chiedeva Zaia, un ruolo, accetto di fare il vice segretario, ma soltanto, ecco, se poi questa diventa una carica effettiva con un ruolo. E la parte salviniana in qualche modo sta cercando di mediare, sta cercando di trovare un compromesso, ma anche di fronte alla realtà dei numeri oramai ha poche carte in mano.
Deve per forza accettare il percorso che l'anima nordista, insomma, ha disegnato da qui a quando, insomma, per vedere, capire un po' poi quale sarà la scadenza di questo.
Ma diciamo sì, in qualche modo deve accettare per forza non, non bisogna, per forza non bisogna fare nulla, però la realtà dei fatti gli presenta che i consensi che sono rimasti della Lega sono concentrati tutti lì in qualche modo e hanno disegnato un percorso, hanno delle tappe davanti. La settimana prossima dovrebbe tornare a riunirsi un nuovo federale, magari non tutti in presenza a Roma come è stato oggi, dopodiché ci sarà il ritiro del 4-5 luglio a Treviso voluto dallo stesso Salvini, ci sarà Pontida a metà settembre, diciamo probabilmente sarà una transizione graduale quella che arriverà, non vogliono uno scossone forte subito, ma in qualche modo adesso vogliono vedere questo cambio. Qualcuno promette delle nomine già a breve, appunto anche prima del ritiro di Treviso, il federale della settimana prossima, forse è difficile perché è molto ravvicinato, però come dire, dobbiamo aspettarci in qualche modo che da qui alle prossime elezioni politiche l'anima della Lega potrebbe cambiare, perché altrimenti il congresso diventerebbe quello, insomma andiamo a pesarci sui voti che si prendono nelle urne.
E a quel punto un test finale su Salvini. Senti, siamo proprio arrivati alla fine, siamo già in pubblicità, Michele, ma la questione Ponte è entrata in questo Consiglio federale in 30 secondi?
La questione Ponte ci entra per forza, perché è una delle tante battaglie che Salvini in qualche modo non sta riuscendo a portare a casa come risultato, e quello che gli hanno fatto notare è che in qualche modo continuare a intestardirsi anche di fronte a un'inchiesta che per carità è in una fase istruttoria ma che riporta tre indagati con l'accusa di corruzione, tra cui un ex fedelissimo di Salvini in Calabria, diciamo dovrebbe portare, qualcuno la riassumeva piove sul bagnato, quindi ecco già pioveva e adesso è diventata burrasca.
Eh sì, una vera e propria tempesta. Grazie Michele, buon lavoro.
Grazie a voi, a presto.
A presto, Michele Gambirasi, giornalista del Manifesto, le notizie del giornale radio, e poi di nuovo insieme. minuti, rieccoci, seconda mezz'ora dell'Orizzonte. Allora, come vi dicevamo, tra le notizie politiche di oggi c'è stato anche un Consiglio dei Ministri che ha varato dei decreti attuativi per l'uso dell'intelligenza artificiale. L'uso dell'intelligenza artificiale in vari ambiti che vanno dalle forze di polizia fino alla scuola, all'istruzione. Non sarà un grande fratello, ci ha tenuto a rassicurare il ministro dell'interno Piantedosi. Però insomma, l'AI, lo sappiamo, è ormai realtà in diversi ambiti, soprattutto quelli militari, quelli bellici. Allora forse è meglio capirci bene di che si tratta quando si parla di intelligenza artificiale, soprattutto legata alla polizia. E lo facciamo con il nostro Marco Schiaffino, che è in linea con noi. Ciao Marco.
Ciao Mattia.
Allora, di che si tratta, Marco? Sono decreti attuativi di un percorso che era già stato inaugurato nei mesi scorsi, ma adesso forse arriviamo al succo della questione.
Sì, allora il percorso in realtà parte dal famoso AI Act, cioè il regolamento europeo che è stato approvato ormai tempo fa e che, pur essendo un regolamento, cioè direttamente applicabile in ogni paese dell'Unione, lascia un margine di autonomia alle singole nazioni, ai singoli governi, per determinare come applicarlo. L'Italia ha creato una legge sull'intelligenza artificiale, ma alcuni aspetti, proprio quelli che citavi per esempio, erano poi stati lasciati a successive determinazione legate ai decreti attuativi, cioè quelli che sono stati approvati in bozza oggi Consiglio.
Certo, vediamo la polizia, Marco, che cosa presenta questo decreto?
Allora, in pratica quello che si capisce è che il governo italiano ha voluto prendersi tutti gli spazi possibili di autonomia che l'AI Act lasciava, cioè la normativa europea diceva che certi sistemi, come, ed è quello più spinoso, mettiamola così, i sistemi di riconoscimento biometrico in tempo reale, questo significa un sistema di intelligenza artificiale che collegato a delle videocamere riesce a riconoscere le persone, immaginiamo in una manifestazione, per esempio, ogni singola persona può essere identificata, dovrebbero essere estremamente limitati, tranne in alcuni casi eccezionali, e l'AI Act ne citava alcuni. Beh, il governo italiano ha scelto di prevederli tutti sostanzialmente, che sono quelli di pericolo imminente, di rischio di terrorismo, la ricerca di persone scomparse o vittime di tratta, sequestro e sfruttamento sessuale, quindi tutto quello che veniva lasciato come margine. Non è particolarmente rassicurante.
No, certo, perché poi a discrezione di chi stabilire in quali contesti usarli, ovviamente sono quelli gli ambiti, ma poi c'è qualcuno che decide caso per caso.
Sì, allora decidono caso per caso quello che è previsto, quello che è emerso dalla bozza. Io non ho potuto vedere, come nessuno credo al momento, il testo dei decreti attuativi, però quello che è previsto è che ci voglia per questo tipo di attività l'autorizzazione del PM, quindi della magistratura.
Della magistratura, almeno questo è sicuramente, insomma, un passaggio di supervisione.
Sì, che vale per 15 giorni al massimo, ma in casi di eccezionale urgenza lo può anche decidere la polizia, che dopo chiederà l'autorizzazione alla magistratura, e nel caso in cui questa non venga data si dovranno cancellare tutti i dati.
Quasi preventivo. Quindi, insomma, qualcosa, esatto, che assomiglia, allora, anche un po' al decreto sicurezza, al fermo preventivo, qualcosa di questo tipo.
Allora, intanto il combinato disposto delle due cose è veramente preoccupante, perché se uniamo l'intelligenza artificiale alla possibilità di fare dei fermi preventivi, vengono i brividi. Poi ci sono le aree grigie, perché nel momento in cui si fa riferimento al rischio terrorismo, io, chi ha un po' di anni sulle spalle come me e si ricorda il periodo del G8 di Genova, il rischio terrorismo veniva sventolato ogni 10 minuti. Quindi non è così eccezionale come ipotesi. C'è poi un'altra area grigia che bisognerebbe andare a indagare, perché quello che ha dichiarato il ministro Piantedosi, sì, è stato: non ci sarà nessun grande fratello, perché è escluso, e questo lo esclude direttamente la normativa europea, l'utilizso di banche dati che prevedono quello che in gergo viene chiamato scraping, cioè la raccolta indiscriminata di immagini e informazioni dal web. Però viene definita come, io leggo proprio il virgolettato che è riportato da DN Kronos, è vietato l'utilizzo di banche dati biometriche create con raccolta massiva e generalizzata, virgola, quindi non mirata, virgola, di dati dal web. Allora, viene da chiedersi cosa significhi questo, perché se invece si può utilizzare una raccolta di dati mirati, per esempio tutti gli esponenti dei centri sociali, tutti i militanti antifascisti, tutti i partecipanti a determinate confessioni religiose o cose del genere, se in quel caso le raccolte mirate sono consentite, non è che abbiamo delle grandissime garanzie.
No, certo, insomma, non ci lascia proprio così tranquilli. Senti Marco, siamo arrivati alla fine, però giusto un minuto sull'ambito della scuola, perché anche lì si potrà usare l'intelligenza artificiale nell'ambito dell'istruzione. Che cosa significa?
Ma allora, significa che sono stanziati dei fondi e sono previste delle regole per la formazione dei docenti. È prevista il fatto che venga introdotto, diciamo, delle basi di utilizzo dell'intelligenza artificiale in tutti gli ordini scolastici. Vedremo poi cosa significherà nel dettaglio. Io ho intercettato un articolo del Fatto Quotidiano poco fa, faceva notare che in realtà tutto questo andrebbe in conflitto con delle previsioni legislative sempre di questo governo, che diceva che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale dovrebbe essere vietato ai minori di 14 anni senza supervisione. Però la risolveranno in qualche modo questa cosa.
Vedremo. Grazie nel frattempo, Marco Schiaffino.
Grazie a voi, buon lavoro.
Doppio click ogni mercoledì sera qui sulle nostre frequenze. A proposito di tecnologia, per restare in ambito scientifico, avrete sentito l'annuncio ieri che ci sarà un astronauta italiano a bordo della prossima missione Artemis, la terza, quella che metterà le basi per il ritorno sulla Luna, a pilotare la navicella l'astronauta Luca Parmitano. Curioso perché qualche giorno fa l'abbiamo avuto ospite a Ciudadós e a Matteo Villacci e a Gaia Grassi, insomma, aveva fatto capire che non gli sarebbe affatto dispiaciuto tornare nello spazio. Sentite.
C'è la Saudagi, c'è il Mal d'Africa, manca lo spazio.
La Saudagi dello spazio. C'è assolutamente, il mal di spazio è qualcosa di molto, molto tangibile. Quando sono rientrato la prima volta alla stazione per circa un mese, forse 6 settimane, non riuscivo a guardare il cielo di notte perché ero sopraffatto dalla malinconia. Quindi dopo averlo provato, probabilmente passerò il resto della mia vita non solo a cercare di tornarci, ma a pensare anche alle esperienze che ho vissuto, ed è per questo che vorrei davvero poter tornare a bordo di una un'astronave nel prossimo futuro.
E possiamo dire, ce l'ha fatta, ci tornerà Luca Parmitano nello spazio. Dallo spazio adesso no, ci avviciniamo di più, qualcosa, una città non troppo distante dall'Italia, è Barcellona. Andiamo lì perché stasera il Papa terrà la messa alla Sagrada Famiglia nel centenario della morte di Antoni Gaudí. Esattamente un secolo fa moriva il grande architetto spagnolo, e allora oggi simbolicamente possiamo dire si chiude un cerchio della sua storia. Con l'inaugurazione della torre della Basilica, di fatto completando dunque quell'opera che per diversi decenni è stata l'opera incompiuta per antonomasia. Saluto allora Luca Tancredi Barone, giornalista da Barcellona, giornalista, scrive per il Manifesto e non solo. Ciao Luca.
Buonasera, buonasera a tutte e tutti.
Buonasera, allora una giornata non banale per Barcellona, no?
Sì, la visita del Papa sta occupando molto spazio mediatico e anche, diciamo, creando tutta una serie di disagi, come spesso accade in questi casi. Prima è stata a Madrid, adesso a Barcellona fino a stasera, e poi domani andrà anche alle Isole Canarie. È stato l'ultima volta che c'è stato un Papa a Barcellona, è stato Benedetto XVI, quindi già più di 10 anni fa, 15 anni fa circa, quindi insomma erano tanti anni che un Papa non veniva qui in Spagna.
Che cosa succede esattamente poi oggi con questa inaugurazione di questa torre? Cioè davvero la Sagrada Famiglia, che è stata l'opera incompiuta per eccellenza, di fatto non sarà più così? Forse anche qualcosa che mentalmente va registrato, o no?
Beh, no, in realtà no, la Sagrada Famiglia, puoi stare tranquillo, tu e tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, la Sagrada Famiglia ancora non è finita.
Ancora non è finita, quindi soltanto una torre verrà inaugurata, ecco, specifichiamolo.
Beh, no, diciamo, l'aspetto esterno e anche, insomma, questa torre molto imponente che l'ha trasformata nell'edificio, diciamo, nella chiesa più alta del mondo, è diciamo quasi definitivo. Manca, diciamo, la parte più importante che manca per concludere, diciamo, questa infinita opera pensata da Gaudì appunto più di 100 anni fa, è diciamo la facciata che dà, diciamo, verso il mare, perché nel progetto si prevede che questa facciata deve essere conclusa da una grande scalinata che però purtroppo occupa lo spazio dove ci sono adesso 2 isolati di case, e c'è un lungo contenzioso anche con il comune di Barcellona ormai da vari decenni, perché diciamo all'inizio, già anzi nel 1925, proprio un anno prima che morisse Gaudì, in realtà c'erano già degli edifici in quella zona lì. Forse non so quanto tempo ho, ma forse può meritare la pena ricordare.
Sì, certo.
Diciamo la Sagrada Famiglia viene scelto il posto per costruirla in funzione del nuovo piano urbanistico in quel momento lì, che era stato disegnato da Sardà, che è questo architetto che ha disegnato tutte queste strade un po' perpendicolari, che forse chi è stato a Barcellona ricorda, che occupano un quartiere che oggi si chiama Eixample, che vuol dire espansione perché la città di Barcellona fino, diciamo, alla seconda metà del XIX secolo era molto molto piccola, era contenuta solo all'interno delle sue mura, nella parte che adesso è la parte centrale, diciamo, per chi ha qualche idea di Barcellona, la parte dove c'è la Rambla, diciamo, tutta quella parte lì era contenuta nelle mura che adesso non ci sono quasi più, a parte in un paio di punti, perché per molti secoli Barcellona era stata costretta a non espandersi, perché c'era sotto una questione di un conflitto, una guerra, e quindi insomma aveva una proibizione di uscire fuori dalle mura, però la città era diventata così densa, era la città più densa del mondo in quel momento lì, c'erano circa 400 persone per adesso i numeri non sono sicuro, mi sembra ricordare che fossero, cioè, svariate centinaia di
ci siamo capiti per però Luca sì.
Quindi era molto molto densa, e a un certo punto finalmente viene dato il permesso nella seconda metà dell'Ottocento di aprire queste mura, e quindi viene dato spazio a questo piano di questo Sardà, che costruisce tutte queste strade parallele che occupano lo spazio che c'era fra la città di Barcellona e i piccoli comuni che c'erano intorno, che però dovevano essere costruite a più di 1,5 km dalle mura, era proprio la normativa che avevano messa appunto per tenere controllata Barcellona. E quindi, diciamo, questo nuovo quartiere che adesso forma parte di Barcellona è andato inglobando tutti questi comuni che c'erano intorno. In uno di questi spazi vuoti in quel momento lì è dove Gaudì aveva scelto per costruire sta cattedrale di 100 metri per 100 metri in una di queste, diciamo, isolati pensati dall'architetto Sardà. E quindi all'inizio non c'era niente, però poi quando Gaudì è morto e lui aveva costruito già una delle facciate, sostanzialmente quattro torri, già nel 1925, quando c'è stato l'ultimo piano regolatore, c'erano già degli edifici lì, e nel quel piano regolatore del 1925 non era previsto che venissero abbattuti, anche se erano pochi e molto meno densi di oggi. E da allora fino al 1975, che c'è stato un altro piano regolatore, in nessun momento è stato previsto di liberare spazio per questa entrata che Gaudì voleva, ma che in realtà il comune di Barcellona non aveva mai permesso. Solo che nel progetto della chiesa è andato avanti, diciamo, infatti chi è stato a Barcellona, chiesa della Sagrada Famiglia, se ci fa caso c'è uno dei quattro lati, l'ingresso è molto in alto, non puoi accedere, in realtà non ci si può entrare, c'è una porta, la porta, diciamo, principale, quella che sta davanti all'altare, in realtà è sopraelevata, quindi da fuori non ci si può entrare, ci si può entrare solo da dentro, perché si può accedere solo da dentro a quella porta lì, perché... E l'idea che c'è ancora nel progetto è che si fa un soprapassaggio, diciamo, come si chiama, sopra la strada che c'è lì, che si chiama Carrer Mallorca, e poi dopo si fa una scalinata che però occuperebbe questo spazio di questi edifici che stanno lì, e con questa grande spianata davanti che arriva, diciamo, fino alla strada Diagonal che sta poco più in giù. Quindi, diciamo, in teoria c'è questa idea qui. Fino ad oggi in realtà il comune non ha ancora preso una decisione definitiva, è una palla che si rimbalzano varie amministrazioni da vari anni, quando ha iniziato, diciamo, a prendere forma la chiesa in realtà è stata inaugurata per la prima volta appunto da Benedetto XVI, da allora ci si fanno le messe, ci si può entrare tranquillamente, però mancano ancora dei pezzi. Oggi il Papa inaugura questa torre che hanno appena finito quest'anno, che è molto alta, è molto imponente, si nota, si vede molto bene dappertutto la differenza nello skyline. Però in realtà, diciamo, la previsione è che mancano ancora una decina d'anni per finire il resto.
Ancora tanto. Luca, senti, siamo arrivati alla fine con te, ma giusto in 30 secondi, l'emozione degli abitanti di Barcellona di fronte a questo centenario, per un artista simbolo di quella città e anche per quello che, insomma, cambierà anche lì alla Basilica.
Beh, diciamo che questo anniversario è molto sentito, diciamo, dai catalani, perché Gaudì rappresenta proprio l'artista catalano per eccellenza. Lui era anche indipendentista, era catalanista, quindi su Gaudì c'è molta letteratura e molto diciamo entusiasmo anche istituzionale, ecco.
Ti ringraziamo Luca Tancredi Barone, giornalista da Barcellona, giornalista del Manifesto. Seguiremo poi quello che accadrà stanotte, stasera, con l'inaugurazione poi del Papa. Grazie, ciao.
Grazie a voi.
A presto. questo ping pong continuo da città addirittura nello spazio siamo andati. Torniamo invece ai fatti più di casa nostra, più vicini a noi, Milano e la Lombardia. C'è Roberto Maggioni che ha appena indossato le cuffie. Ciao Roby.
Buonasera, buonasera Mattia, ciao a tutti.
E si parla a Milano di casa soprattutto in queste ore.
Sì, tra l'altro prima di venire qui in onda stavo leggendo una mail che mi è arrivata di uno dei tanti rapporti sulle vendite immobiliari nazionale e anche con una focus su Milano che appunto segnala ancora acquisti di immobili, di case in aumento a Milano, sembra nell'ultimo semestre, forse rispetto all'anno scorso sono aumentati del 6%, sempre ovviamente con conseguente anche aumento dei prezzi,
eh sì.
Che a Milano aumenta meno rispetto ad alcuni anni fa, ma comunque continua a crescere. È drammatico però il lato sugli affitti, perché poi appunto chi magari riesce a permettersi con un piccolo anticipo di aprire un mutuo ha una rata del mutuo che è molto molto più bassa rispetto al costo dell'affitto, che invece è drammaticamente ed esponenzialmente aumentato negli ultimi anni, appunto molto più di quello della vendita al metro quadro. La notizia di oggi è che il Comune di Milano ha attivato un secondo step di quello che è il piano casa del Comune, sul quale sta lavorando l'assessore al bilancio e all'attuazione del piano casa Emmanuel Conte. Che cosa vuole fare sostanzialmente in questo secondo step del piano casa il Comune di Milano? Vuole acquisire degli immobili, cioè degli edifici residenziali completi, tutti quanti.
Cioè li compra il Comune?
Comprarli da enti pubblici oppure da soggetti privati. Non so Mattia se tu possiedi un condominio.
Purtroppo no.
E allora non puoi partecipare
Anzi,
a questo bando.
Per fortuna no, se no sarei proprio nella categoria. No.
Forse non saresti qui a lavorare, staresti facendo
esatto.
altro.
Vivrei di rendita, come dice qualcuno.
Comunque se qualcuno all'ascolto ha un edificio intero, possiede un edificio intero, dentro al quale non ci sono inquilini però, perché deve essere libero, senza inquilini dentro, e, insomma deve rispettare tutta una serie di caratteristiche che, leggendole tutte in fila, mi sono anche chiesto quanti siano poi questi edifici che soddisfano tutte queste caratteristiche. Il Comune è interessato ad acquisire questi edifici per poi mettere in affitto a canone calmierato per persone che hanno tot di reddito al di sotto di una certa soglia i singoli alloggi di quell'edificio. Questi due bandi sono i primi che vengono aperti dal Comune di Milano e resteranno aperti fino al 27 luglio, e appunto sono rivolti agli enti pubblici e a soggetti privati che dovessero essere appunto in possesso di edifici con queste caratteristiche.
Chi è interessato dunque li può vendere al Comune, il Comune poi li metterà a disposizione a prezzo calmierato, almeno questa è l'ambizione, parliamo di ambizione.
Sì,
no?
esatto, insomma c'è molta curiosità anche per vedere appunto se poi effettivamente quanti edifici
verranno trovati.
Riuscirà a trovare il Comune con queste modalità. L'altra cosa che raccontiamo oggi è che invece sabato 13 sarà una giornata dedicata al diritto alla casa con diverse mobilitazioni a Milano dalla mattina al pomeriggio. La mattina ci saranno concerti, pranzi condivisi nei cortili delle case popolari in Giambellino, Gratosoglio, Baggio, San Siro e anche in via Padova. Il pomeriggio poi invece alle 16 ci sarà un corteo da piazza Tricolore con arrivo in Piazza della Scala, quindi proprio fuori dalla sede del Comune di Milano. Non so se abbiamo il tempo di ascoltare una voce.
Una voce sì.
Chi ascoltiamo? Abbiamo Mattia Gatti, che è il segretario del SICET Milano, oppure Bruno Cattoli dell'Unione Inquilini. Vediamo un po' in base al tempo.
Facciamo Gatti.
Ecco, per chi l'ascolto, Cattoli e altre voci le sentiremo anche nelle edizioni di Metro Regione da qui a venerdì.
Eh sì, allora Gatti. Arriva subito, eccolo qua.
400 famiglie a Milano sono in attesa di una casa popolare, pur avendocela sulla carta, perché sono sfrattate o senza casa. Centinaia di famiglie sono sotto rischio di sgombero. Abbiamo migliaia di persone che tutti gli anni presentano domanda di casa popolare. Solo il 5%, quando va bene, ottiene una risposta positiva. Dall'altra parte, i cosiddetti piani che sono presentati anche in questi giorni non aiutano certo a trovare delle soluzioni. soluzioni, perché sono piani che prevedono interventi finanziari e non invece un finanziamento pubblico per la ristrutturazione delle case popolari. Addirittura si prevede di velocizzare gli sfratti, mettendo quindi ancora più in crisi i comuni nel dare risposte all'emergenza. Insomma, si va esattamente dalla parte sbagliata.
Roby, è comprensibile anche lo scetticismo, visto la delicatezza, l'urgenza di un tema così importante per la città in questi
anni. Beh, poi c'è anche il piano casa nazionale, credo, del governo che ha presentato Meloni, che va proprio nella direzione della finanziarizzazione immobiliare, a guardare anche i soggetti che lo dovranno insomma, attuare e coordinare, insomma... È quella la direzione.
E vabbè, da qui a un mese poi il bando scadrà, vedremo effettivamente che
su Milano sì, su questa seconda tranche sì,
che cosa sarà riuscito a recuperare il comune e quanto poi servirà a una situazione che vi racconterà
drammatica.
È drammatica. Grazie Roberto Maggioni,
a dopo.
Metro Regione 19:45 minuti, ora Sciauchi Senussi con Esteri.